ne dice perché ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.
Ben ritrovati a tutti, carissime amiche e amici della Radio Buon Consiglio, da Elio
e Maria Teresa.
Prima di cominciare questa nuova trasmissione, vogliamo chiedere l'aiuto allo Spirito Santo perché ci consigli, perché ci illumini e possa aprire i nostri cuori all'ascolto.
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
E recitiamo insieme anche un Ave Maria perché la Madonna possa metterci sotto il suo prezioso manto, perché protegga tutti noi, le nostre famiglie e gli ammalati. E chiediamo che ci guidi lei in queste nuove trasmissioni dove parleremo delle varie apparizioni della Madonna nel mondo e perché appare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te e per quanti a te non ricorrono, specialmente per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Amen.
Maria, quanto sei bella, sei la gioia e sei l'amore, mi hai rapito questo cuore, notte e giorno io penso a te. Hai rapito questo cuore.
Ecco, e siamo giunti al mese di novembre, un mese in cui la Chiesa in modo particolare prega per i defunti, prega per le sante anime del purgatorio. Quindi il mese di novembre è dedicato a loro. Queste anime sono già sante e aspettano di passare direttamente in paradiso dopo, ecco, un periodo di purificazione. Questo è il senso del purgatorio, una purificazione per poi raggiungere la comunione perfetta con Dio. Le anime sante del purgatorio quindi non possono pregare per se stessi, per loro invece lo possiamo fare noi. Noi possiamo recitare preghiere in loro suffragio perché possano raggiungere presto il paradiso. Possiamo anche dedicare a loro una messa di suffragio, una celebrazione eucaristica in cui si ricorda il proprio defunto. E queste ci sono anche le messe gregoriane e tante altre preghiere che possono aiutare questi nostri fratelli in purgatorio a raggiungere quanto prima il paradiso. Alle anime sante del purgatorio noi possiamo chiedere intercessione, invece loro in pratica possono pregare per noi. E difatti la preghiera anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, che io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Questa è una invocazione in cui si chiede l'intercessione delle anime dei defunti, le anime del purgatorio, per ottenere grazia da Dio. Questa preghiera può essere recitata da soli o come parte di preghiere più lunghe, come la preghiera dei 100 requiem, di cui, ecco, fa parte appunto anche questa. Bene, quindi la volta scorsa abbiamo parlato del miracolo della lacrimazione della Madonna di Siracusa, un evento prodigioso che avvenne nella città siciliana nel 1953. Un prodigio riconosciuto dalla Chiesa, tanto che a Siracusa si trova proprio un grande santuario dedicato appunto alla Madonna delle Lacrime. Ecco, a questo posto sono legati tanti miracoli, tanti prodigi che la Madonna ha fatto, e per questa ragione appunto si è anche costruito il grande santuario. Ecco, però quello che a noi deve, quello diciamo su cui io mi voglio più concentrare, non è tanto quello che è successo e come è successo, perché diciamo l'abbiamo anche detto la volta scorsa, ma il senso, la ragione, il motivo per cui avvengono questi interventi così prodigiosi della Madonna. o legati alla Madonna. Ecco, la Madonna che piange, noi lo possiamo così interpretare in tante maniere, in tanti modi. Credo la maniera più semplice, ecco, possa essere questa, che la Madonna che piange è una madre che piange. E quando una madre piange? Una madre piange quando i propri figli si stanno perdendo, o quando i propri figli si trovano in pericolo, quando i propri figli sono lontani da lei, quando i suoi figli non l'ascoltano più, quando i suoi figli non la cercano più. Ecco, ce ne saranno un'altra e tante infinità di ragioni per cui una madre può piangere. I figli per la madre sono tutto. Sono lacrime di dolore, sono lacrime per l'ansia della sorte dei propri figli, sono lacrime di speranza, perché i propri figli comprendano e si avvicinano a lei, e la vanno a ricercare, a ritrovare, a voler stare insieme a lei. E quindi lei piange. E in questa apparizione non ci sono stati messaggi, non ci sono stati avvertimenti, ma bensì solo le lacrime. È come a dire che la Madonna non sa più come dirci, non sa più come aiutarci, e quindi piange. Non può che piangere, perché i suoi figli non l'ascoltano. Dai suoi figli è anche disprezzata. Non ascoltando la madre, non ascoltando quelli che sono i suoi avvertimenti, che poi abbiamo visto, gli avvertimenti della Madonna sono legati alle sue apparizioni in cui che cosa ha chiesto sostanzialmente la Madonna. Nelle apparizioni la Madonna ha chiesto di pregare. Ha chiesto semplicemente di pregare. Quindi dobbiamo comprendere che la preghiera, se lei insistentemente chiede questo, è importante per noi. Ma noi a questo invito continuiamo a fare orecchie da mercante, continuiamo a non ascoltare e addirittura a disinteressarci. Ma questo nostro disinteressamento alla fine ci costerà caro, perché se una madre ci avvisa è perché ci vuole bene, vuole metterci in guardia, vuole farci conoscere la strada per poterci salvare, ma sia fisicamente ma anche l'anima. In questo mese di novembre noi stiamo pregando per i defunti, stiamo pregando per le anime sante del purgatorio, per quelle persone che in punto di morte, ecco, non erano, diciamo, preparate per andare in paradiso. Ora non parliamo di quelle che sono precipitate all'inferno, perché oramai per questi non c'è più niente da fare, non c'è una redenzione, sono persi. Questi sono figli persi della Madonna, lei piange tantissimo, e le sue lacrime sono proprio per questi, che oramai si sono persi. Ma nel contempo lei vuole che noi non facciamo la stessa fine di questi. Ecco perché dobbiamo arrivare alla punizione per capire l'errore. La Madonna ci sta avvisando. La Madonna è nostra madre non perché è sua iniziativa, la Madonna è nostra madre perché Gesù ce l'ha data come madre. È volontà di Gesù, è volontà di Dio che lei sia nostra madre. Lo dobbiamo tenere in debito conto, che la Madonna si comporta da madre in quanto tale è stata voluta dal Figlio. Ma noi non vogliamo capire, non vogliamo comprendere, eppure non è così difficile comprenderlo. lei ci viene a dire che siamo in pericolo e noi come stolti continuiamo a fare quello che vogliamo. È chiaro che noi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Dio non obbliga nessuno a seguirlo. Però, ecco, poi si pagano le conseguenze. In molti sono quelli che credono che dopo la morte non c'è più nulla, perdendo così di vista qual è il senso della vita, che è la salvezza della nostra anima, ma tanti non credono neanche nell'anima. Non credono a niente, credono semplicemente, vivono come vivrebbero così degli animali, senza un futuro, senza un obiettivo da raggiungere. Ma non è così. Credo fosse Santa Faustina Kowalska che diceva, perché lei ebbe dei colloqui anche con queste anime dannate, che erano lì perché non credevano che esistesse l'inferno, non credevano che c'era la punizione eterna. Ma la Chiesa ci insegna i novissimi, noi non li conosciamo neanche, morte, giudizio, inferno e paradiso. Sant'Agostino diceva che se noi riflettessimo sempre sui novissimi, nessuno peccherebbe più. Ora, noi abbiamo i novissimi, abbiamo tutto, ma abbiamo anche la Madonna che vuole a tutti i costi che ci salviamo. Ovviamente, come dicevo prima, abbiamo il libero arbitrio e ognuno decide per sé. Quindi, se uno decide di dannarsi, non è che Dio è cattivo. Se uno decide di andare all'inferno, è perché ci vuole andare. Io non so quale sarà il vantaggio di trovarsi in quel posto alla presenza di Satana e dei suoi demoni. Basta andare a leggere le tante rivelazioni private di santi che sono stati e hanno visto l'inferno, ce l'hanno descritto. Ricordo Santa Faustina Kowalska, i tre pastorelli di Fatima, Josefa Menendez. Andate a leggere questi scritti, ma anche per curiosità, per capire che cosa è l'inferno. Quindi all'inferno ci va chi ci vuole andare. Dopodiché c'è la salvezza, che uno decide liberamente, seguendo la Chiesa con i sacramenti, con la confessione, comunione e Santa Messa, il Vangelo e la preghiera. La Madonna esorta tutti quanti a recitare la preghiera del Santo Rosario. Lo ha detto a Fatima: se volete risolvere anche le guerre, e oggi non mancano, pregate il Rosario. Però noi continuiamo a non credere, continuiamo a pensare che queste siano solamente delle cose inutili. Ma questo ce lo fa pensare, attenzione, il diavolo. A lui interessa che noi siamo lontani, a lui interessa molto il fatto che noi non preghiamo, attenzione. Comportandoci così, noi facciamo il gioco del diavolo, perché lui molto furbamente, perché è astutissimo, riesce a staccarci da Dio. E una volta che siamo distaccati da Dio, lui ha gioco facile. Lui ci manipola le menti, lui ci fa credere a quello che non è, lui pone il dubbio nelle nostre menti. Dal dubbio poi scaturisce l'incredulità, lo scoraggiamento. E così piano piano, senza rendercene conto, ci stiamo allontanando da Dio e stiamo diventando sue prede. Ora, se la nostra società è perseguitata da questi sentimenti, è infestata di questi sentimenti, è perché, ecco, il principe di questo mondo sta governando, perché molti stanno seguendo lui. E riflettiamo su questo. La Madonna gli schiaccerà la testa, la Madonna vincerà, è stato scritto ed è accadrà. È la fine del suo dominio, la Madonna vincerà, perché questa è volontà di Dio. Ora quindi non ci resta che prendere la decisione e iniziare a pregare. Cerchiamo di essere fedeli alla recita del Santo Rosario. Il Santo Rosario è lo scudo e la spada del combattimento spirituale. Esso ci assicura la vittoria sui poteri delle tenebre. Perché questo? Perché è una preghiera umile, una preghiera che lega l'anima a chi lo prega, alla vittoria di Maria Santissima sul serpente antico, sul diavolo, su Satana. Il cuore immacolato della Madonna deve essere il nostro rifugio e il luogo di conforto. In tutti i bisogni ella è la madre del perpetuo soccorso. Il suo aiuto è ineffabile. La Madonna è al servizio di tutti, dei sacerdoti e di tutti quanti i suoi figli, e tutte le ricchezze delle grazie di Dio, lei è la, come dire, la tesoriera, è colei che generosamente, secondo i desideri del suo cuore materno e misericordioso, liberamente concede a quanti la invocano. Cerchiamo di vivere alla presenza della Madonna. Cerchiamo di onorarla ogni giorno, recitando il Santo Rosario, e in ogni occasione, in ogni modo possibile. Ogni volta che noi compiamo un atto di devozione alla Santissima Madre, noi mettiamo in pratica quello che ci ha detto Gesù dalla croce: ecco tua madre. E la Madonna non desidera altro che prendersi cura di te, di me, di tutti. Prendersi cura proprio come io, come se io fossi il suo unico figlio. E quando noi glorifichiamo la Madonna, noi glorifichiamo Gesù. E glorificando Gesù, glorifichiamo il Padre e lo Spirito Santo. Ora, le anime che ricorrono a lei non andranno via a mani vuote. Le anime che rifiutano di riconoscere il suo posto unico nel grande piano di misericordia di Dio per il mondo non riceveranno nella stessa misura di quelle anime che guardano alla Madre Santissima e invocano il suo nome con fiducia. Impariamo tutti ad avere fiducia della Santissima Madre di Dio, perché il suo sguardo è sempre su ognuno di noi e il suo manto ci circonda come uno scudo che ci protegge.
Alcuni pensano che onorare la Madonna significa oscurare Gesù, e questo è un errore gravissimo, perché la Madonna, anzi, assolutamente non oscura Gesù, ma lo esalta, perché se noi onoriamo la Madre, Gesù che è figlio ne è onorato. Ma se questo non dovesse essere sufficiente, ecco, vi leggo il numero 970 del Catechismo della Chiesa Cattolica, che afferma: la funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o diminuisce l'unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia. Infatti, ogni salutare influsso della Beata Vergine sgorga dalla sovrabbondanza dei meriti di Cristo e si fonda sulla mediazione di Lui. Da essa assolutamente dipende e attinge tutta la sua efficacia. Quindi la funzione materna di Maria, che cosa significa? La funzione materna di Maria è la protezione che lei dà ai suoi figli, materna e madre. Quindi quello che abbiamo detto, la Madonna è riconosciuta tale, madre nostra. Ora, la madre si preoccupa dei figli, quindi lei, la Madonna, è anche mediatrice delle grazie presso suo figlio. Ora, in questo contesto, quindi, è giusto dire anche che la Madonna è mediatrice di ogni grazia. Ecco, sto leggendo un libro molto bello, si chiama In sinu Jesu, ed è il diario di un sacerdote in preghiera. Sacerdote è un monaco benedettino irlandese. Difatti nella prefazione lui scrive proprio questo. Dice: il vocabolario e lo stile sono miei, ma la sostanza di ciò che ho scritto è venuta durante la preghiera, senza alcuno sforzo o precedente riflessione da parte mia. Una spinta interiore mi sollecitava a scrivere e io ho annotato fin tanto che l'ispirazione non si fermava. Ecco, in questo libro, ecco, vi ho fatto una rapida così presentazione, ma io tante volte ho trovato proprio questo, diciamo, a riguardo della Madonna. Dice Gesù: rivolgiti a mia madre in ogni tuo bisogno, l'ho resa la mediatrice immacolata di tutte le grazie. Tutto ciò che desidero darti voglio che tu l'abbia attraverso lei. Ecco, dice Gesù, no? Ora, dice, parla spesso della mediazione della mia madre immacolata. Per te e per molte anime questa dottrina è il segreto della santità. Ora, voglio dire, è un esplicito invito proprio di Gesù ad onorare la madre come madre mediatrice di tutte le grazie. E apro e chiudo una parentesi: in questo non sento in modo particolare che Gesù si offenda, cioè che Gesù si offenda per il fatto che noi ci rivolgiamo alla madre, anzi lui ci sta invitando a farlo, eh. Dice ancora: benedico coloro che mi presenti portandoli alla luce del mio volto. Darò a ciascuno secondo il proprio bisogno, ma anche secondo la propria disponibilità a ricevere i miei doni. Coloro che sono poveri di spirito sono quelli più pronti a ricevere ciò che vorrei dare loro. Coloro che sono vicini alla mia purissima madre e la invocano come mediatrice di tutte le grazie non saranno delusi nelle loro speranze. Come mi piace concedere grazie e benedizioni in abbondanza attraverso le mani pure della mia Santissima Madre. Ella è la tesoriera dispensatrice di tutte le ricchezze che si trovano nel mio sacro cuore. Bene, queste mie misere parole di certo non spiegano la grandezza della Madonna, di certo non ci aiutano a comprendere la sua magnificenza, la sua grandezza. Ecco, però sono dei piccole riflessioni che ci possono aiutare a continuare il nostro cammino di fede, sempre aiutati da lei, perché se noi la preghiamo, lei, come abbiamo visto, ci guida. Se noi la chiamiamo in causa, lei ci ascolta e quindi ci dà questo suo aiuto lungo il cammino della nostra vita, in modo tale che chi ha perso la strada la può ritrovare e chi invece è sulla strada giusta può continuare a perseguire quella strada con il suo santo aiuto. Per riepilogare, il messaggio che la Madonna ha sempre dato in tutte le sue apparizioni, a partire da Rue du Bac e arrivare a quelle di Fatima, che sono quelle che abbiamo visitato, in tutte queste apparizioni il messaggio della Madonna è quello di pregare. La Madonna ci chiede di pregare. E il tema della preghiera è anche molto caldeggiato da Gesù. E difatti, se noi leggiamo il Vangelo, ci sono tanti brani che parlano proprio della preghiera, dove addirittura ci dice che bisogna pregare sempre, senza scoraggiarsi. Questo lo dice Gesù. E perché è importante. Quindi vedete come è in linea il messaggio della Madonna con quello che Gesù ha detto. E oggi leggeremo un brano del Vangelo di San Luca, siamo al capitolo 18, dal versetto 1 al versetto 8, dove Gesù ci racconta una parabola. Si parla di un giudice ingiusto e il senso di questa parabola è proprio la preghiera. Che cosa è, che cosa rappresenta la preghiera? La nostra preghiera è la comunione con il Figlio e con il Padre, cioè ci mette in contatto con il Figlio e con il Padre. E per questo, ecco, per questa ragione bisogna pregare sempre, perché bisogna sempre essere uniti al Padre, senza scoraggiarsi però se Dio sembra sordo ad ascoltare la nostra preghiera. Difatti, quando noi preghiamo, ci aspettiamo che Dio ci ascolti, altrimenti qual è il senso della preghiera? Ecco, invece, alle volte Dio sembra essere sordo alla nostra preghiera. Perché? Perché noi vogliamo che una volta che noi a Dio chiediamo qualcosa, Lui immediatamente ce lo dovrebbe dare. Ecco, invece non è così. Dio aspetta. E difatti non è importante ciò che Dio ci dà. Importante è che noi stiamo con Lui e abbiamo fiducia in Lui. Questo è il vero frutto della preghiera. La preghiera non deve essere semplicemente una mera richiesta, ma la preghiera deve essere sostanzialmente una dimostrazione di affetto, una dimostrazione di fiducia verso Dio. Questo è quello che Dio vuole da noi, questo amore, questa fiducia, questa pazienza. E soprattutto Dio ama essere pregato. Bene, allora ascoltiamo questo brano di San Luca del capitolo 18, versetto 1, versetto 8, che ci leggerà Maria Teresa.
Ora diceva loro una parabola per dire che bisogna pregare sempre, senza scoraggiarsi, dicendo: c'era un giudice in una città che non temeva Dio e non rispettava uomo. Ora c'era una vedova in quella città e giungeva da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E a lungo egli non voleva. Ora dopo questo disse tra sé: anche se non temo Dio e non rispetto uomo, almeno perché questa vedova mi dà fastidio, le farò giustizia, perché non venga fino alla fine a rompermi la testa. Ora disse il Signore: udiste ciò che disse il giudice ingiusto? Ora Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano a lui giorno e notte e pazienta con loro? Vi dico che farà loro giustizia subito. Tuttavia, il Figlio dell'uomo, venendo, troverà mai la fede sulla terra?
Bene, abbiamo ascoltato questo bellissimo brano che ci ha letto Maria Teresa. Certamente non vi è sfuggito il finale di questa parabola. E cioè, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede? Quindi questo brano inizia con la necessità di pregare. In mezzo c'è questa parabola del giudice, un bel tipo questo giudice, e poi termina con questa frase: quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede? È come a dire che la fede il figlio dell'uomo la troverà ancora a condizione che sulla terra ci siano ancora persone che preghino e sono disposte a pregare sempre senza scoraggiarsi il Signore. Ora vediamo, andiamolo a minuziosamente a spiegare, perché è una bellissima parabola. E mi avvarrò per la spiegazione di questo brano degli scritti del gesuita e biblista padre Silvano Fausti, che nel giugno di quest'anno, 2025, ricorre il decimo anno della sua dipartita al cielo. Ecco, bene, in questa parabola Dio si paragona a un giudice che non teme Dio e non ha rispetto per nessuno. Ed è la persona peggiore del mondo, e non ascolta, è sordo, e il male va avanti e lui non interviene. In altre parole, sembra disinteressarsi, anzi si disinteressa totalmente, di compiere il suo dovere di giudice. Ecco, in questa parabola noi vedremo qual è la tattica di Dio, come interviene Dio nei nostri confronti. Ecco, i protagonisti sono, abbiamo visto, il giudice empio, che poi è Dio, e la vedova, che poi sarebbe la Chiesa, la sposa, che cerca il suo diritto. Ecco, e vediamo un po' cosa accade. Ecco, quindi Gesù racconta una parabola. Parabola significa dire una cosa dicendone un'altra. Sebbene i soggetti di questa parabola sono un giudice e una vedova, in realtà Gesù vuole farci comprendere un'altra cosa, qual è il rapporto tra noi e Dio. E racconta questa parabola per dire che bisogna pregare sempre, senza scoraggiarsi. Ecco, che cosa è la preghiera? Pregare ha la stessa radice di precario. Che vuol dire precario? Vuol dire che puoi avere una cosa soltanto se l'altro te la dà o te la vuole dare. E quindi i nostri rapporti nei riguardi di Dio e anche nei rapporti interpersonali hanno sempre una, ecco, relazione precaria. Tu ricevi dall'altro quello che desideri e l'altro te lo dà gratuitamente, te la dà con amore, con gratitudine, con sincerità. E quindi ogni cosa che non è ottenuta per amore e non è data per amore è data per egoismo, è data per incastrarti. Pensiamo alla relazione matrimoniale, la relazione tra l'uomo e la donna. È un rapporto, una relazione d'amore. L'uomo e la donna si scambiano reciprocamente amore, e questo amore è gratuito, non ha secondi fini. Se invece all'interno del matrimonio o di una relazione comunque fosse basata su interesse, su egoismo o sul possesso dell'altro o sul voler primeggiare sull'altro, questa è una relazione interessata più alle cose che alla relazione in quanto tale. Ecco, abbiamo visto il significato della preghiera e bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi. Ecco, il termine scoraggiarsi in greco ha anche il significato di incattivirsi, deteriorarsi. È interessante allora scoprire che cos'è la preghiera. È una necessità assoluta e si chiama preghiera, che è precaris, abbiamo detto, cioè che ottieni per grazia una relazione. Molte volte noi preghiamo e attacchiamo, allacciamo, colleghiamo a questa preghiera necessariamente una grazia. È come se, ecco, utilizzassimo Dio come fosse un bancomat. Io prego e tu mi dai. Io ti ho pregato, ora tu tira fuori la grazia che mi serve. Con la preghiera chiediamo a Dio una grazia, chiediamo a Dio un dono. Ecco, però non possiamo pretendere il dono. Quindi nella preghiera c'è questa contraddizione. Io desidero e quindi lo chiedo, lo voglio, ma non lo posso pretendere. Quindi la preghiera è desiderare ciò che di cui ho bisogno e questo lo chiedi all'altro. E tutto questo senza scoraggiarsi, perché lo scoraggiamento nella preghiera è il peggior nemico e quindi il pregare è un atto di grande coraggio, è un atto di coraggio che va fatto. Non è forse vero che noi alle volte ci lasciamo un pochettino, ecco, tra virgolette, scoraggiare, quando vediamo che dopo la prima, dopo la seconda, dopo la terza volta che preghiamo e vediamo che le cose non cambiano, anzi addirittura peggiorano. Ecco, avviene lo scoraggiamento, è sempre ovviamente il diavolo che formula questo scoraggiamento, così da poterci allontanare dalla preghiera e così allontanarsi anche da Dio. Quindi è sempre lui l'artista di questo scoraggiamento. Quindi cerchiamo sempre di tener presente, è il suo gioco, è il gioco del diavolo, quello di scoraggiarsi, di scoraggiarci. E perché ci vuole scoraggiare? E perché ci vuole allontanare dal Signore? E scoraggiandoci anche nel pregare. Ecco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato e non riesco a completare la spiegazione della nostra parabola che abbiamo cominciato a leggere, per cui ecco, io vi do appuntamento, a Dio piacendo, al prossimo quarto mercoledì del mese di dicembre. Ecco, e visto che domani è 27 novembre, è una festa molto importante della Madonna, è la festa della Madonna della Medaglia Miracolosa di Rue du Bac a Parigi. Ecco, noi terminiamo proprio facendo una preghiera alla Madonna della Medaglia Miracolosa. Con questa preghiera vogliamo pregare, presentare alla Madonna tutte le vostre intenzioni, pregare per le vostre famiglie, pregare per tutte quelle situazioni difficili, preghiamo anche per la pace nel mondo, preghiamo per tutti gli ammalati. Certi perché la Madonna non mancherà di esaudire le nostre preghiere, perché lei stessa ha promesso che, ecco, in questo giorno così importante, il 27 novembre, lei concederà ogni grazia.
O Vergine Immacolata, che mossa a pietà dalle nostre miserie, ti sei manifestata al mondo con il segno della Medaglia Miracolosa, per mostrarci ancora una volta il tuo amore e la tua misericordia, abbi pietà delle nostre afflizioni,
consola le nostre pene e concedici la grazia che ardentemente ti chiediamo.
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.
O Vergine Immacolata, che attraverso la medaglia miracolosa ci hai posto un segno della tua celeste missione di madre, mediatrice e regina, difendici sempre dal peccato, conservaci nella grazia di Dio, converti i peccatori, donaci la salute del corpo e non negarci quell'aiuto di cui abbiamo tanto bisogno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te. O Vergine Immacolata, che hai assicurato la tua speciale assistenza a chi porta con fede la medaglia miracolosa, intercedi per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in modo speciale per i nemici della Santa Chiesa, per i seminatori di errori, per tutti gli infermi e per quelli che ti sono raccomandati.
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te.
Un caro saluto a tutti da Maria Teresa
e da Elio.
Ave, Ave Maria.
Ci hai fatto incontrare, perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci hai dato uno scopo per continuare. Questa famiglia ti benedice. Doni pazienza e nel dolore ci dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci fai mancare. Questa famiglia ti benedice.